Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Lambri Piotta riparte da Davide Mottis. L'avvocato luganese sarà il nuovo presidente dopo l'era Lombardi, eletto stamane dall'assemblea straordinaria. Le Olimpiadi di Milano Cortina, ancora in corso la discesa femminile, fuori dal podio le svizzere, una gara segnata dalla brutta caduta di Lindsay Vonn. Scontri tra polizia e manifestanti al corteo contro i giochi ieri sera a Milano, mentre prende quota la pista anarchica dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie. A Cramontana in fiamme anche il memoriale per le vittime di Capodanno. Non ci sono feriti, ancora ignote le cause dell'accaduto, aperta un'inchiesta. Urne chiuse poco fa in Giappone, stando alle proiezioni. La premier conservatrice Takaichi, che ha voluto le elezioni anticipate, consolida la sua maggioranza. Elezioni oggi anche in Thailandia, un doppio voto, rinnovo del Parlamento e referendum costituzionale, una sfida tra l'apparato militare e le forze riformiste. Apriamo questa edizione con la scelta del nuovo presidente dell'Hockey Club Bri Piotta. Stamattina infatti c'è stata l'attesissima assemblea straordinaria che di fatto chiude un'era, un pezzo di storia della squadra leventinese, con il presidente Filippo Lombardi che lascia il timone che aveva dal 2009. Nuovo presidente poco fa è stato eletto Davide Mottis, ma per maggiori dettagli colleghiamoci in diretta con Luca Berti.
Sì, Davide Mottis, che è un ritorno per l'Hockey Club Bri Piotta nel CDA, fu infatti vicepresidente con presidente Grassi tra il 2002 e il 2009 poi che diede avvio poi all'epoca Lombardi. Davide Mottis, che ha detto, e lo sentiremo anche fra poco in intervista, di voler ricucire intanto quello strappo comunicativo verso tifosi, ma non solo, verso anche soprattutto il Cantonuri e la Svizzera interna, e questa sarà una delle sue priorità. Davide Mottis, lo dicevate, ha eletto durante l'assemblea straordinaria di stamattina al caseificio di Airolo, un'assemblea straordinaria che doveva completare un CDA rimasto appunto in poche persone dopo appunto gli strappi di cui si diceva, un CDA che è stato completato con, anche oltre a Mottis, Roberto Ballina, che è l'amministratore delegato di Tensol Rail, e Angelo Geninazzi, ex sindaco di Melide. Rimangono in CDA Rito Sormani, Patrick Albisetti e Massimo Frigerio. Un'assemblea che ha anche però conferito a Filippo Lombardi la carica di presidente onorario che fondamentalmente farà quello che comunque Lombardi stava facendo già adesso, cioè soprattutto aiutare a cercare fondi per così tenere in pari o comunque tenere in bilico le finanze dell'Ambrì. Un rapporto col tifo che si è in qualche modo ricucito grazie a uno striscione anche lasciato proprio fuori dal caseificio del Gottardo stamattina, con cui i tifosi in qualche modo davano il benvenuto a Mottis, ricordando però ecco in qualche modo l'anima, la stella polare, così l'hanno chiamata, dei bianco-blu dell'Ambrì, che è il radicamento sul territorio e nei valori.
Ecco, grazie Luca Berti. Allora sentiamo la tua intervista, sentiamo le parole del nuovo presidente dell'Ambrì Piotta, Davide Mottis.
Allora, Davide Mottis, neo presidente dell'Ambrì Piotta, intanto con che spirito?
Con molta emozione e con lo spirito che ha contraddistinto la storia di questi 89 anni dell'Ambrì, cioè uno spirito di salvaguardia di quei valori, di salvaguardia di quel patrimonio che l'Ambrì rappresenta. Quindi la nostra responsabilità e il nostro obiettivo e la nostra grande voglia è quella di portare avanti questi valori. Evidentemente in questo momento c'è un po' di lavoro da fare per riacquistare anche un po' di credibilità, di fiducia che magari negli ultimi mesi è andata persa, e quindi noi lavoreremo fortemente per questo. Con tutte le componenti di questa realtà, di questa comunità, dagli sponsor ai sostenitori, ai tifosi.
E brevissimamente con la squadra parlerà?
Ma con la squadra andrò sicuramente a presentarmi, però io non sarò un presidente presente, non sarò, e l'ho detto anche qui, non sarò un presidente alla Lombardi, uno perché è ineguagliabile, diciamo così, ma perché proprio anche come carattere non sono fatto così. Evidentemente anche la squadra attendeva di sapere quali fossero gli sviluppi a livello di governance, diciamo così, e quindi nei prossimi giorni andrò a incontrare la squadra, ma semplicemente per dire eccomi qua, io sono quello che chiamano presidente, ma sarà lo staff tecnico, sarà il direttore sportivo, sarà il CEO che si occuperanno degli aspetti sportivi.
Davide Mottis, nuovo presidente dell'Ambrì, quindi rimaniamo in ambito sportivo con le Olimpiadi invernali. Dopo lo splendido oro di Von Almen ieri, questa mattina gli occhi erano puntati su Cortina, dove è alle battute finali la discesa femminile. Tutte fuori, se ho visto bene, dal podio le svizzere e una brutta caduta. Questo ci consegna la discesa femminile di Cortina, ma do la linea a Giordano De Lucio per tutti i dettagli.
Sì, buongiorno Cortina, sono iniziate le gare femminili e con la discesa sull'iconica pista Olimpia delle Tofane in testa c'è la campionessa del mondo in carica, Breezy Johnson, che ha solo 4 centesimi di vantaggio sulla tedesca Eicher, terza l'italiana Goggia, lontane in classifica le svizzere. Tutte e quattro occupano le ultime quattro posizioni della classifica attuale, con Corinne Sutter la migliore a 1:91. Ma la notizia è quella della rovinosa caduta di Lindsey Vonn. I fari erano puntati tutti su di lei. Lindsey Vonn, dopo 6 anni di assenza, correva con una protesi al ginocchio destro per la rottura del legamento crociato di una settimana fa a Cramontana. Vonn, che era attesissima qui a Cortina sulla pista, quella dove aveva vinto per la prima volta in carriera e dove voleva scrivere una pagina straordinaria dello sport mondiale. Ebbene, dopo pochi secondi di gara, la campionessa statunitense è caduta in modo davvero brutto. Abbiamo visto la torsione di entrambe le ginocchia, gli sci che non si staccano, dopo l'impatto con una porta alla ricezione proprio del primissimo salto sul tracciato. Lungamente soccorsa in pista, è stata portata via con l'elicottero pubblico qui al parterre ammutolito. Davvero un'impressionante caduta la sua, che mette fine allora alla carriera della 41enne e vedette dello sci statunitense, che proprio per questo appuntamento olimpico aveva deciso di rientrare alle gare. Dopo 6 anni di stop, ricordo la classifica con in testa Breezy Johnson davanti alla tedesca Eicher, terza l'italiana Goggia.
Grazie Giordano De Lucia in diretta da Cortina, ti risentiremo nell'inserto sportivo, questo per quanto riguarda le gare. Ma ieri in Italia, il giorno dopo l'inaugurazione dei giochi, è stata una giornata di tensione, di proteste e sabotaggi da parte di chi a queste Olimpiadi per varie ragioni si oppone. Ci racconta tutto il nostro collaboratore da Milano, Alessandro Braga.
Su quanto accaduto è intervenuta direttamente la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. Chi manifesta contro i giochi è nemico dell'Italia, ha scritto, in riferimento alla manifestazione contro le Olimpiadi di ieri pomeriggio a Milano. Migliaia di persone in piazza, un corteo pacifico per gran parte del tempo, finché un centinaio di persone incappucciate ha ingaggiato scontri con le forze dell'ordine. A fine giornata sono stati 6 fermati. Niente di paragonabile a quanto accaduto solo una settimana fa a Torino, con una città messa a soqquadro. A preoccupare di più il governo sono i sabotaggi avvenuti sulla rete ferroviaria, 2 episodi a poca distanza di tempo, a Pesaro, dove è stata fatta esplodere una cabina di comando degli scambi ferroviari, a Castelmaggiore, vicino a Bologna, dove sono stati danneggiati i cavi dell'alta velocità, con le inevitabili conseguenze sulla circolazione dei treni. Nessuna rivendicazione ufficiale al momento, ma il ritrovamento di un volantino contro le Olimpiadi e la concomitanza temporale con l'inizio dei giochi fa pensare agli investigatori che sia un gesto riconducibile a quell'area anarchica che già nell'estate del 2024 aveva compiuto atti simili in Francia, in occasione delle Olimpiadi parigine. Al momento le ipotesi di reato verso ignoti sono di danneggiamento, ma non si esclude che possano essere aggiunte anche terrorismo ed eversione. E c'è chi ipotizza che dietro questi atti ci sia lo zampino russo, visti i tentativi di hacker vicino al Cremlino nei giorni scorsi di portare a termine un attacco informatico sui siti legati a vario titolo alle Olimpiadi.
Spostiamoci a Cramontana, perché questa mattina ha preso fuoco il memoriale dedicato alle 41 vittime e agli oltre 100 feriti della tragedia di Capodanno. La causa del rogo non è ancora chiarita, un'indagine in corso, un evento che aggiunge dolore e sgomento a un mese dalla tragedia. Stefano Barbusca.
L'allarme è scattato verso le 6 e l'incendio è stato domato rapidamente dai pompieri. Prima del loro intervento, però, le fiamme si sono propagate all'interno del tendone allestito lungo la principale strada del paese. Inizialmente collocato proprio di fronte alle Constellation, il memoriale era poi stato spostato a poche centinaia di metri di distanza. Qui, nelle scorse settimane, migliaia di cittadini hanno ricordato, nel silenzio e nella preghiera, le giovani vittime della tragedia. All'interno di questo tendone erano stati posizionati centinaia di mazzi di fiori, fotografie, biglietti con messaggi di cordoglio e lumini accesi sul pavimento e su alcuni tavolini. Le autorità vallesane non hanno fornito informazioni sulle cause del rogo. Sulla piattaforma X, la polizia cantonale ha annunciato che è stata avviata un'indagine.
E di Cremontana si torna a parlare oggi anche sui domenicali. Laura Dica, abbiamo parlato ieri dei problemi tecnici e di personale emersi nell'audizione dell'impiegato comunale per la sicurezza. Oggi, in particolare sulla Sonntagszeitung, emerge che il funzionario aveva però cercato di risolvere questa questione.
Sì, il capo della sicurezza di Cremontana, sentito venerdì in quanto indagato, ha detto agli inquirenti che aveva avanzato richiesta al comune per aumentare di 6 persone il proprio team. Il comune avrebbe però rifiutato. Inoltre, la causa dei problemi informatici, dice sempre la Sonntagszeitung, sembra essere più umana che tecnica. La collaborazione con l'informatico, che avrebbe lavorato su mandato esterno per il comune, sarebbe stata un disastro. Si è sporto denuncia contro di lui per minacce, coercizione e ricatti, ma non c'è poi stata nessuna condanna, poiché incapace di intendere e di volere, era stato ricoverato in un istituto psichiatrico, e questo 3 anni fa. La ricerca della responsabilità si fa dunque sempre più complessa e ingloba davvero sempre più persone.
Sì, e forse a questo punto non ci sorprenderà se nei prossimi giorni ad essere ascoltati saranno anche membri dell'esecutivo del comune di Cremontana come il sindaco, ma vedremo insomma gli sviluppi. Cambiamo tema, la RUAG, azienda in mano alla Confederazione, deve far fronte a un potenziale caso di frode, questo in Messico. Cosa puoi dirci in più?
Sì, è un grande punto di domanda, quello a pagina 16 della Sonntagsblick, quindi rimaniamo sul condizionale. Cosa dice il domenicale? Anche in Messico RUAG era attiva nell'assistenza completa per gli aerei da combattimento. L'esportazione di merce verso il Messico veniva però sottoposta a imposte molto alte, manipolando i dati sul valore appunto di questa merce. Cioè è stato fatto da un intermediario, un importatore scelto dall'azienda stessa, che camuffava questi importi gonfiati e incassava la differenza. RUAG stima ora un danno di 1 milione di franchi, non si sa se abbia sporto denuncia. Una storia, conclude la Sonntagsblick, che evidenzia come RUAG non avesse controllo delle proprie catene di fornitura. Del caso specifico, quindi questo del Messico, se ne occuperà presto uno studio legale di Zurigo.
E poi anche altrove si vuole fare chiarezza su attività non consone al ruolo, diciamo così. Il CEO della banca privata zurighese, Julius Baer, vuole che si crei un registro dei banchieri inadempienti che lavorano male o addirittura trasgrediscono i loro compiti. Una cosa che in altri paesi esiste già, in Svizzera come siamo messi?
Sì, Stefano Bolliger, CEO della Julius Baer, spiega che è una pratica già diffusa negli Stati Uniti, Regno Unito, Singapore e Hong Kong, mentre in Svizzera questo sistema di verifica esiste solo per i manager ad alto livello. Bisogna estendere questo strumento per evitare le pecore nere, dice, per evitare che le pecore nere vadano a lavorare altrove indisturbate. Infatti, a meno che non ci sia un'appropriazione di fondi illecita, nessuno viene a sapere di altre negligenze. Di questo e altro parla alla NZZ am Sonntag in una lunga intervista a pagina 36.
Laura Dica e la lettura dei giornali, grazie a te. Siamo alla pagina estera, cominciamo dal Giappone, dove oggi si è votato per la Camera Bassa del Parlamento, elezioni anticipate volute da Sanae Takaichi, la premier del paese, la prima premier donna del paese, che punta a consolidare la sua maggioranza per avere il potere insomma di portare avanti il suo programma politico in governo, che prevede tra l'altro tagli alle tasse e riarmo militare. Allora vediamo se questo intento è riuscito. Collegato con noi Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale. I seggi sono chiusi da poco, quali sono le indicazioni?
Sì, secondo le prime indicazioni Sanae Takaichi resterà premier e si rafforzerà, visto che gli exit poll danno il partito liberal democratico della leader conservatrice vicino ai 300 seggi, nettamente sopra la soglia necessaria alla maggioranza assoluta e senza nemmeno bisogno degli alleati. Si va dunque verso una pesante sconfitta invece per l'opposizione centrista. Si può dire che l'affluenza è stata rallentata dalle forti nevicate che stanno colpendo varie parti del Giappone, Tokyo compresa, e il voto era di fatto un referendum su Takaichi, che ha sciolto la Camera Bassa 3 mesi dopo la nomina per capitalizzare il forte consenso popolare e ribaltare gli equilibri parlamentari, visto che sin qui ha governato con una maggioranza di appena 3 seggi. Con una vittoria netta avrebbe la spinta per attuare il suo ambizioso programma, che include il taglio dell'imposta sui consumi e un aumento esponenziale delle spese militari. Osservano con attenzione anche Cina e Stati Uniti. Pechino in questi mesi ha lanciato una serie di ritorsioni per il sostegno di Takaichi Caici a Taiwan, Trump l'ha invece invitata alla Casa Bianca proprio alla vigilia del voto, mossa che potrebbe averla aiutata a recuperare i voti della destra sovranista.
Grazie Lorenzo Lamperti per questi aggiornamenti, ti risentiremo questa sera. Oggi si sono tenute le elezioni anche in un altro importante paese asiatico, la Thailandia, i seggi anche qui si sono chiusi poco fa e i risultati sono attesi però in questo caso domani. Si tratta di un doppio voto per il rinnovo del Parlamento, ma anche per cambiare la Costituzione con un referendum. Quello legislativo è stato un voto anticipato, in particolare voluto dal premier conservatore Anutin, che vuole cavalcare l'onda nazionalista seguita al conflitto con la vicina Cambogia. Ma favorito è il Partito del Popolo, una formazione riformista che raccoglie il consenso dei giovani. Allora con Manjula Bhatia cerchiamo di capire che cosa c'è in gioco in queste elezioni.
Quella che si prospetta in Thailandia è una sfida tra l'apparato militare e i riformisti. 50 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare la Camera Bassa del Parlamento, composta da 500 seggi, e ad esprimersi su una riforma della Costituzione. Guida i sondaggi il Partito del Popolo, erede di una formazione dissolta dai giudici dopo che aveva vinto le elezioni nel 2023. Come ci spiega da Bangkok Emanuele Giordana, saggista e cofondatore dell'associazione di giornalisti Lettera 22.
Il Partito del Popolo è un partito riformista, un partito progressista, qualcuno dice anche socialdemocratico, che ha sempre avuto dei leader giovani come il suo attuale leader Nattafon, che potrebbe diventare primo ministro. È un partito che incontra il favore dei giovani e delle grandi città e che nel 2023, quando ci sono state le ultime elezioni, gli ha dato una spinta enorme, tanto da diventare il primo partito thailandese. Poi però la Corte Costituzionale l'ha messo fuori legge.
Un partito che non fa promesse irrealizzabili come fanno le formazioni concorrenti.
È un partito molto equilibrato che dice chiaramente che la Thailandia ha bisogno di riforme ed è anche per questo che sostiene il referendum che si vota oggi, un referendum che deve istituire una assemblea costituente che poi avrà un lungo processo in cui però vorrà cambiare la Costituzione. Adesso si deve solo votare sì o no se lo si vuol fare questo referendum, ma naturalmente una vittoria del Partito Popolare e una vittoria del referendum, su cui gli altri partiti sono invece molto freddi, significherebbe proprio che la Thailandia vuole una svolta.
Si vota in un contesto di tensioni con la Cambogia, sfociate la scorsa estate in guerra aperta, un clima che potrebbe favorire l'apparato militare.
Anutin, che è l'attuale premier, a capo di un partito che era un piccolo partito, che però è diventato importante anche grazie alla guerra, è quello che ha cavalcato di più l'idea di un paese che si deve difendere e che deve attaccare. Ma questa, diciamo, ondata di nazionalismo seguita alla guerra, quanto durerà o quanto è durata? In realtà c'è un problema con i militari in Thailandia e tutti lo sanno. In queste elezioni però non si parlerà della monarchia, che è l'altro punto dolente, perché il re è una sorta di intoccabile, ma sui militari si parla e il referendum deve dire se si vuole riformare la Costituzione voluta da loro, che ridurrà il loro potere.
Anche l'economia inciderà sulle scelte elettorali.
L'economia va male, è una cosa strana perché il baht, la moneta thailandese, è fortissima. Il turismo è diminuito, ci sono una quantità enorme di palazzi vuoti che non vengono né venduti né affittati, ma nello stesso tempo sono stati costruiti. Quindi, come dire, il denaro c'è. Il problema è che non crea stabilità finanziaria, la crescita non va avanti. E poi c'è il problema del turismo cinese, non solo il nostro turismo occidentale, quello va tutto sommato abbastanza bene, ma i cinesi hanno cambiato rotta e per i thailandesi questo è importante perché su 10 milioni di turisti, più di un milione erano cinesi, adesso questi stanno andando da qualche altra parte.
I risultati del voto sono attesi per lunedì.
E questo era il nostro ultimo contributo, vi lascio allo sport.